Sesto capitolo. Continua. La principessa passava la sua vita col venerabile padre Landriani, arcivescovo di Parma, uomo di studi e anche d'ingegno e perfetto galantuomo, ma che offriva occasione di sorridere a chi lo vedeva seduto sulla grande poltrona di velluto cremisi, di rimpetto a sua altezza, secondo i diritti della sua carica, fra le dame d'onore e due dame per accompagnare. Il vecchio prelato, dai lunghi capelli bianchi, era anche più timido, se possibile, della principessa. Si vedevano ogni giorno e tutte le udienze cominciavano con un quarto d'ora di ininterrotto silenzio. La contessa Alvisi, una delle dame per accompagnare, era diventata una specie di favorita, perché trovava sempre modo di far rompere quel silenzio e di incoraggiarli a parlare. Per compiere la serie delle presentazioni, la duchessa fu ricevuta da Sua Altezza il principe ereditario, personaggio più alto di suo padre, più timido di sua madre. Aveva 16 anni ed era forte nella mineralogia. Diventò tutto rosso vedendola entrare e fu siffattamente disorientato che non riuscì a trovar parola da dire a quella bella signora. Anche lui era un assai bel giovine e passava le giornate nei boschi, il martello alla mano. Quando la duchessa si alzò per metter fine a quell'udienza taciturna, «Mio Dio signora, quanto siete bella!» esclamò il principe ereditario. Esclamazione che alla signora non parve fuori di posto. La marchesa Balbi, una giovine di 25 anni, fino a 2 o 3 anni innanzi che la San Severina andasse a Parma, poteva essere additata come il più perfetto modello della leggiadria italiana. Ora gli occhi erano sempre i più begli occhi del mondo e le sue graziose smorfiette erano quelle di prima, ma a vista da vicino la sua pelle era tutta solcata da piccole sottilissime rughe che facevano di lei una giovine vecchia. Vista a una certa distanza, per esempio nel suo palco al teatro, era ancora una bellezza e la gente che andava in platea giudicava il principe uomo d'assai buon gusto. Questi passava tutte le sue serate dalla Balbi, spesso senza aprir bocca. E questa noia del principe era tale tormento per la povera donna che a furia di soffrire era divenuta ad una magrezza straordinaria. Pretendeva grande sagacità e avendo bellissimi denti sorrideva sempre maliziosamente e anche quando non aveva alcuna opinione da esprimere, tuttavia voleva col suo sorriso di donna scaltrita lasciare intendere qualcosa di più di quanto le sue parole dicessero. Il conte Mosca diceva che dal contrasto dei continui sorrisi con gli interni sbadigli nascevano le rughe che le rigavano la pelle. La marchesa Balbi spelluzzicava in tutti gli affari dello Stato. Non si faceva un contratto di 1000 lire senza che ci sortisse per lei un ricordo. Era la parola d'uso corretto a Parma. La voce pubblica mormorava che ella avesse impiegato 6 milioni in Inghilterra, ma in verità la sua fortuna, del resto assai recente, non arrivava al 1,5 milioni. Per essere al sicuro dalle sue sagacità e tenerla sotto mano, il conte Mosca aveva voluto essere ministro delle finanze. La passione vera e sola della marchesa era la paura, mascherata da un'avarizia sordida. «Io morrò sulla paglia», diceva spesso al principe, che andava sulle furie a sentirglielo dire. La duchessa osservò che l'anticamera del palazzo Balbi, tutta scintillante di dorature, era illuminata da una sola candela sgocciolante su d'un tavolo di marmo prezioso e che le porte del salotto avevano sudice tracce delle mani della servitù. «M'ha ricevuto», raccontò la duchessa all'amico suo, «come se avesse aspettato da me una gratificazione di 50 lire». La serie dei brillanti successi della duchessa fu interrotta dal ricevimento della più astuta dama della corte, la famosa Marchesa Raversi, consumata intrigante che stava a capo del partito avverso al Mosca. S'era impuntata a farlo cadere, massime da qualche mese, perché, nipote del duca San Severina, temeva compromessa l'eredità dalle seduzioni della nuova duchessa. «La Raversi non è donna da non tenerne conto», diceva il conte all'amica. «Io la credo capace di tutto, tanto che mi son diviso da mia moglie solo perché ella sostinava a voler per amante il cavaliere Bentivoglio, amico della Raversi». Questa grande virago dai capelli ala di corvo, famosa per i diamanti che si metteva fin dalla mattina e per il rossetto del quale si spalmava senza parsimonia le guance, s'era dichiarata subito nemica della duchessa e ricevendola si fece un obbligo di cominciare le ostilità. Il duca San Severina, nelle lettere che scriveva da... pareva così entusiasta dell'ambasciata e segnatamente della speranza del gran cordone che la famiglia temé egli lasciasse una parte del suo patrimonio alla moglie colmata da lui di ogni sorta di piccoli regali. Lara Versi, sebbene indiscutibilmente brutta, aveva per amante il conte Balbi, il più bell'uomo della corte, e di solito riusciva in tutto quello in cui metteva mano. La duchessa impiantò la casa con grande magnificenza. Il palazzo San Severina era sempre stato uno dei più splendidi a Parma, e in vista dell'ambasciata e del gran cordone, il duca, per abbellirlo ancora, spese somme enormi. La duchessa diresse i lavori. Il conte Mosca aveva indovinato. Pochi giorni dopo il ricevimento della duchessa, Clelia Conti venne a corte. L'avevano fatta canonichessa. Questo favore poteva essere supposto un attentato al prestigio del conte. Per evitar maligne dicerie, la duchessa, col pretesto di inaugurare i propri giardini, dette una festa e con molta garbata abilità riuscì a far di Clelia, che la chiamava la sua piccola amica del lago di Como, la regina della serata. La fanciulla, sebbene taciturna, fu graziosissima nel suo modo di raccontar quanto era avvenuto sul lago e nel mostrar la sua riconoscenza. La dicevano molto devota e desiderosa di solitudine, e il conte soggiungeva: «Scommetterei che è tanto intelligente da vergognarsi di suo padre». La duchessa si prese di amicizia per quella giovinetta che già le aveva ispirata una singolare simpatia, e per non apparir gelosa la volle seco in tutti i divertimenti. Anche questo era parte del sistema che la s'era fatto e che consisteva nell'adoperarsi comunque ad attenuare gli odi dei quali il conte era circondato. Tutto oramai le sorrideva. La divertiva il vivere in una corte dove è sempre da temere che una burrasca scoppi quando meno ci si pensa. Teneramente affezionata al conte, le pareva di ricominciare la vita. E il conte, cui quell'affezione faceva oltre ogni dire felice, poteva così molto pacatamente meditare su tutto ciò che si riferiva alle sue mire ambiziose. Infatti, 2 mesi dopo l'arrivo della duchessa, ottenne patente e onori di primo ministro, onori i quali sono presso a poco simili a quelli che si rendono al sovrano. Tutto poteva oramai il conte sull'animo del principe, e se n'ebbe una prova di cui tutti a Parma rimasero sbalorditi. A 10 minuti dalla città, verso sud-est, sorge la cittadella famosa la cui gran torre, alta 180 piedi, si scorge dal piano a distanza grandissima. Costruita dai Farnese, nipoti del Papa Paolo III, verso i primi del secolo XVI, sul modello del mausoleo d'Adriano, questa torre è così massiccia che sulla spianata che le sta alla cima è stato possibile elevare un palazzo per il governatore e una nuova prigione detta appunto Torre Farnese. Edificata in onore del primogenito di Ranuccio Ernesto II, amante corrisposto della Matrigna, questa prigione è stimata singolarmente bella in Italia. Orbene, venne alla duchessa la curiosità di vederla. Il giorno della sua visita il caldo era a Parma opprimente. Il trovare lassù l'aria un po' mossa le gradì tanto che vi si trattenne qualche ora. Naturalmente si affrettarono ad aprirle le sale della Torre Farnese, sulla cui piattaforma si incontrò con un povero liberale carcerato che vi godeva la mezz'ora di passeggiata concessagli ogni 3 giorni. Ritornata a Parma, non ancora assuefatta alla discretezza necessaria in una corte di monarca assoluto, parlò e riparlò di quell'uomo che le aveva raccontata la sua storia. Il partito della Marchesa fece tesoro di quei discorsi e li divulgò quanto più poté con la speranza che il principe, conosciutili, se ne adirerebbe. Ernesto IV soleva infatti ripetere che l'essenziale è colpir le immaginazioni. «Sempre è una gran parola», diceva, «e in Italia anche più terribile che altrove». Perciò in vita sua non aveva mai accordato una grazia. 8 giorni dopo la sua visita alla cittadella, la duchessa riceve il decreto di commutazione di pena senza alcuna indicazione di nome. Doveva scriverlo lei. E il prigioniero così designato otterrebbe la restituzione dei beni e il permesso di andare a passare il resto della sua vita in America. La duchessa scrisse il nome dell'uomo che le aveva parlato sulla piattaforma della cittadella. Disgraziatamente si venne poi a sapere che era un misto di pusillanime e di furfante e che proprio per le sue confessioni Ferrante Palla era stato condannato a morte. Quella grazia, concessa in forma così inusitata, fu la più potente dimostrazione del favore onde la San Severina era accolta nella corte di Parma. Il conte Mosca non stava in sé dalla contentezza. Furono quelli bei giorni per lui ed esercitarono un'azione decisiva sulle sorti di Fabrizio. Questi era sempre a Romagnano, nel Novarese, e seguendo appuntino le istruzioni ricevute, si confessava, andava a caccia, non leggeva e faceva la corte a una signora dell'aristocrazia. Di quest'ultima ingiunzione la duchessa si dispiaceva, brutto segno per il conte, ma ce n'era un altro e peggiore, che cioè, pur essendo sempre in ogni cosa sincerissima con lui e pensando, per così dire, in presenza sua ad alta voce, non gli parlava mai di Fabrizio senza avere studiato prima la frase. «Se volete», le disse un giorno il conte, «io scriverò al vostro carissimo fratello sul lago di Como e, dandocene cura ai miei amici di, ed io, finiremo per convincere il signor Marchese del Dongo a chieder la grazia per il vostro Fabrizio. Se è vero, come io non mi permetto di porre in dubbio che gli sia un po' meglio dei soliti giovinotti che caracollano sui loro cavalli inglesi per le vie di Milano, che vita è quella di chi a 18 anni non fa nulla e sa che non farà nulla mai? Se il cielo gli avesse concessa una passione qualsiasi, magari per la pesca all'amo, non ci avrei che ridire. Ma che farà egli a Milano, anche ottenuta la grazia? A una data ora monterà un cavallo che si sarà fatto mandare dall'Inghilterra. A un'altr'ora l'ozio lo guiderà da un amante che gli starà a cuore meno del suo cavallo. Ma se voi me l'ordinate, mi studierò di procurarglielo, questo bel genere di vita». «Io vorrei che fosse ufficiale», disse la duchessa. «Ma consigliereste voi a un sovrano di affidare un posto che una volta o l'altra potrebbe aver la sua importanza a un giovinotto suscettibile di entusiasmi? Non solo, ma che si è tanto entusiasmato per Napoleone da andare a trovarlo fino a Waterloo? Pensate che cosa sarebbe di tutti noi se Napoleone a Waterloo avesse vinto. Non ci sarebbe la paura dei liberali, questo è vero, ma i sovrani delle vecchie dinastie non potrebbero regnare che sposando le figliuole dei suoi marescialli. La carriera militare per Fabrizio sarebbe l'esistenza dello scoiattolo nella gabbia girante, molto movimento per restar sempre lì, senza dire che avrebbe anche il dispiacere di vedersi passare avanti tutti gli eroismi plebei. La prima dote di un giovine, oggi, ossia per altri 50 anni, fino a quando cioè durerà la nostra paura e la religione non sarà rimessa in onore, è di non essere capace d'entusiasmo e di avere un'intelligenza mediocre. Io ho pensato una cosa, ma una cosa che da principio vi farà strillare e che mi darà per un pezzo assai grattacapi. È una pazzia che son disposto a fare per voi. Ma qual è la pazzia che io non farei per un vostro sorriso?» «Ebbene?» chiese la duchessa. «Ebbene, Parma ebbe 3 arcivescovi della vostra famiglia. Ascanio del Dongo, che scrisse nel 1600, Fabrizio nel 1699 e un altro Ascanio nel 1740. Se Fabrizio vuole entrare nella prelatura e segnalarsi con virtù di prim'ordine, io lo fo vescovo in qualche diocesi e poi arcivescovo qui, sempre bene inteso che duri la mia autorità. C'è, lo riconosco, un'obiezione. Resterò io ministro i parecchi anni che ci vogliono per mettere in atto questo disegno? Il principe può morire, può avere la cattiva idea di mandarmi a casa, ma insomma è questo il solo modo che io abbia per giovare a Fabrizio in una forma degna di voi». Si discusse a lungo. Di questo disegno la duchessa non ne voleva sapere. «Vediamo, tornate a dimostrarmi ancora», diceva il conte, «che non vi sono per Fabrizio altre vie». Il conte lo dimostrò. Poi soggiunse: «Voi rimpiangete l'uniforme, ma io non ci posso far nulla». La duchessa chiese un mese per pensarci su. Scorso quel tempo, finì per arrendersi, sospirando, alle savie considerazioni del ministro. «Montare impettito un cavallo inglese in qualche grande città o darsi uno stato quale conviene alle proprie origini, non c'è via di mezzo. Disgraziatamente un gentiluomo non può fare né il medico né l'avvocato, e questo è il secolo degli avvocati. Tenete bene in mente», insisteva, «che voi ponete vostro nipote a Milano nella stessa condizione dei giovani dell'età sua che passano per i più fortunati. Ottenuta la grazia, voi gli date 15, 20, 30 mila lire. Questo importa poco. Né a voi né a me preme di fare economie». Alla duchessa invece premeva la fama. Non voleva che Fabrizio fosse uno scialacquatore e nient'altro. Tornò sui disegni del conte. «Notate», le diceva questi, «ch'io non pretendo mica di far di Fabrizio un prete esemplare, come ce n'è tanti. No, prima di tutto è un gran signore. Quando così gli piaccia, potrà anche restar perfetto ignorante. E ciò non impedirà che gli sia vescovo e arcivescovo se il principe seguita a credere alla utilità dei miei servigi. Se i vostri ordini degneranno mutar le mie proposte in decreti irrevocabili, bisognerà che Parma non vegga il nostro protetto in condizioni modeste. La sua ascensione scandalizzerebbe se qui l'avessero conosciuto semplice prete. A Parma deve venir con le calze violette ed equipaggiato come si conviene. Tutti indovineranno che deve diventar vescovo e nessuno ci troverà da ridire. Se volete dar retta a me, bisognerebbe mandar Fabrizio a Napoli a fare in 3 anni il suo corso di teologia. Durante le vacanze potrà andare, se vuole, a Parigi o a Londra, ma non si farà vedere a Parma. All'udir queste parole, la duchessa si sentì rabbrividire. Mandò un corriere al nipote, dandogli appuntamento a Piacenza. Inutile aggiungere che il corriere era provvisto di denari e di passaporti. Giunto per primo a Piacenza, Fabrizio corse incontro alla duchessa e l'abbracciò con tale effusione di tenerezza che ella n'ebbe gli occhi pieni di lacrime. Ed ebbe caro che il conte non ci fosse. Da che gli s'era legata, provava ora per la prima volta una tale sensazione. Fabrizio fu profondamente commosso, ma molto spiacente dei disegni che la duchessa aveva concepiti per lui. Aveva sperato sempre che, aggiustato l'affare di Waterloo, gli sarebbe riuscito di fare il militare. Quel che più fece impressione alla duchessa e valse ad accrescere l'opinione romanzesca che ella aveva del nipote fu il reciso rifiuto di menar vita d'ozioso in una qualunque delle grandi città italiane. «Ma non ci pensi che bellezza andarsene al corso a Firenze o a Napoli con cavalli inglesi, la sera in carrozza, un appartamentino elegante?» E insisteva, deliziandosi nel descrivere il godimento di quei piaceri volgari che vedeva Fabrizio ricusare sdegnosamente, e pensava: è un eroe. «E dopo 10 anni di questa bella vita?» diceva Fabrizio. «Che cosa avrò io concluso e che cosa sarò? Un giovine maturo, costretto a cedere il campo al primo bel adolescente che fa la sua comparsa nel mondo, anche lui sopra un cavallo inglese». Da principio Fabrizio di vita ecclesiastica non volle saperne. Parlò di andare a Nuova York a farsi cittadino e soldato repubblicano in America. «Ah, che sbaglio! Non ci saranno guerre e tu dovrai ricadere nella vita di caffè, peggiorata perché senza eleganze né amori né musica», ribatté la duchessa. «Credimi, per te come per me, la vita d'America sarebbe una triste vita». E gli spiegò il culto del dollaro e il rispetto che bisogna avere per le plebi, perché tutto dipende dai loro voti. Si tornò alla carriera ecclesiastica. «Prima di montar sul cavallo d'Orlando», disse la duchessa, «renditi ben conto della cosa. Non si tratta punto d'essere un povero prete, più o meno esemplare come l'abate Blanes. Ricordati ciò che furono i tuoi zii arcivescovi di Parma. Rileggi i ragguagli della loro vita nel supplemento alla genealogia. A un uomo che porta un nome come il tuo, conviene prima di tutto di essere un gran signore, nobile, generoso, protettore della giustizia, destinato già anticipatamente a capeggiare l'ordine al quale appartiene, e che in tutta la sua vita non commetta che una sola bricconata, ma quella fruttuosa». «Così tutte le mie illusioni vanno in fumo», osservava Fabrizio sospirando. «Il sacrificio è duro. Confesso che non avevo pensato mai a questo orrore dei sovrani assoluti per l'entusiasmo e per l'intelligenza, quand'anche siano adoperati a loro profitto. L'entusiasmo è pericoloso. Basta talora una parola calda, un capriccio del cuore, per gettare un entusiasta nel partito avverso a quello che servì per tutta la vita». «Entusiasta io!» sclamò Fabrizio. «Singolare accusa per me, che non posso nemmeno essere innamorato». «Come?» fece la contessa. «Quando io ho l'onore di far la corte a una bella donna, anche nobile e devota, non mi riesce di pensare a lei se non quando la vedo». La confessione produsse uno strano effetto sulla duchessa. «Ti domando un mese», ripigliò Fabrizio, «per congedarmi dalla signora C. di Novara e, quel che m'è più difficile ancora, per dare un ultimo addio a bei castelli in aria edificati sin da quando son nato. Scriverò alla mamma che venga a salutarmi a Belgirate, sulla riva piemontese del Lago Maggiore, e di qui a 31 giorni sarò a Parma in incognito». «Non ci pensar nemmeno», sclamò la duchessa. Non voleva che il conte Mosca la vedesse parlare a Fabrizio. Si rividero a Piacenza. La duchessa questa volta era agitatissima. C'era burrasca alla corte. Il partito della Raversi stava per trionfare. Non era impossibile che il conte Mosca fosse surrogato dal generale Fabio Conti, capo di quello che a Parma si chiamava Partito Liberale. Fuorché il nome del competitore, il quale andava guadagnandosi il favore del principe, ella raccontò tutto a Fabrizio. E tornò a discutere del suo avvenire anche nel caso che venisse a mancare la onnipotente protezione del conte. «Andrò a passare 3 anni all'Accademia Ecclesiastica di Napoli», dichiarò Fabrizio. «Poiché devo principalmente essere un giovine gentiluomo e tu non mi costringi a condurre la vita di un seminarista virtuoso, il soggiorno di Napoli non mi dà pensiero. Varrà sempre meglio Napoli che Romagnano. Anzi, lassù, la buona società cominciava a fiutare in me l'odore di Giacobino. Ma nel mio esilio mi sono accorto che non so nulla, neppure un po' di latino, neppure l'ortografia. Volevo ricominciare la mia educazione a Novara. Studierò teologia a Napoli. È una scienza complicata». La duchessa fu contentissima di questa risoluzione. «Se ci mandano via», disse, «ti verremo a trovare a Napoli, ma dal momento che tu accetti, almeno fino a nuovo ordine, questo partito delle calze violette, il conte, che conosce bene l'Italia d'oggi, mi ha incaricato di darti un consiglio. Credi o no a quel che ti insegneranno, ma non far mai nessuna obiezione. Fa conto che ti insegnino il whist. Faresti obiezioni alle regole del whist? Al conte ho detto che sei credente, e se n'è rallegrato perché l'essere credente è utile in questo mondo e nell'altro. Ma se lo sei, guardati dalle solite diatribe volgari contro il Voltaire, il Diderot, il Raynal e gli altri scavezzacolli francesi, precursori delle due camere. Procura che questi nomi ti vengano pronunciati il meno possibile, e quando tu non te ne possa astenere, parla di questi signori con una ironia tranquilla, come di gente già confutata da un pezzo e i cui assalti non hanno più alcuna importanza. Credi ciecamente a tutto quel che ti diranno all'Accademia. Pensa che ci sarà chi terrà nota esattissima ad ogni tua menoma obiezione. Un piccolo intrigo galante, se è condotto bene, te lo perdoneranno, ma un dubbio, no? Gli anni sopprimono gli intrighi e avvalorano i dubbi. Regolati in questo modo anche innanzi al Tribunale della Penitenza. Avrai una lettera di raccomandazione per un vescovo che è il factotum dell'arcivescovo di Napoli. La tua scappata in Francia non la deve saper che lui. E a lui solo racconta d'esserti trovato il 18 giugno nei pressi di Waterloo. Ma abbrevia il racconto più che puoi. Attenua questa avventura. Confessala soltanto perché nessuno ti possa rimproverare d'averla nascosta. Eri tanto giovine allora. Un altro consiglio del conte. Se nel conversare ti viene alla mente una risposta arguta, un di quegli argomenti che tagliano la testa al toro e mutano l'andamento della conversazione, non cedere alla tentazione di farti onore. Sta zitto. Le persone intelligenti ti leggeranno l'ingegno negli occhi e tu avrai tempo ad avere ingegno quando sarai vescovo. Fabrizio esordì a Napoli con una modesta carrozza e 4 domestici, buoni milanesi mandatigli dalla zia. Dopo un anno di studi nessuno diceva che gli fosse uomo d'ingegno. Lo tenevano gran signore studioso, molto generoso e un po' libertino. Quest'anno, piacevole per Fabrizio, fu terribile per la duchessa. Il conte fu 3 o 4 volte sull'orlo del precipizio, più pauroso che mai, perché per giunta il principe credeva, licenziandolo, di liberarsi dalla odiosità di condanne capitali pronunciate prima che il conte entrasse nel ministero. Il Rassi era diventato il beniamino indispensabile. Innanzi alla minaccia della grave iattura, la duchessa si avvinse così passionatamente al Mosca che non pensò più a Fabrizio. Per il caso possibile che il licenziamento avvenisse, cominciarono a dire che l'aria di Parma, umida infatti come in tutta la Lombardia, si confaceva poco alla salute della duchessa. Finalmente, dopo periodi di disfavore durante i quali fino a 20 giorni passarono senza che il conte primo ministro potesse avere una particolare udienza dal principe, l'ebbe vinta lui. Fece nominar Fabio Conti, il preteso liberale, governatore della cittadella in cui si chiudevano i liberali giudicati dal Rassi. «Se il conte usa indulgenza ai liberali», diceva il conte all'amica sua, «si manda in malora come un giacobino, cui le proprie dottrine fanno dimenticare i doveri di generale. Se egli è severo e senza pietà, e questo è più probabile, finisce d'esser capo del suo partito e si aliena le famiglie che hanno qualcuno dei loro in cittadella. Questo meschino uomo sa darsi un atteggiamento ossequioso quando il principe gli si avvicina. Sa all'occorrenza mutarsi di vestito 4 volte in un giorno e magari discutere intorno a un quesito d'etichetta. Ma non è testa da sapersi scegliere la strada non facile che potrebbe portarlo a salvazione. E a ogni modo son qua io». Il giorno successivo alla nomina di Fabio Conti, con la quale era risolta la crisi, si seppe che a Parma si sarebbe pubblicato un giornale ultramonarchico. «Sa Dio quante mai liti farà sorgere questo giornale», disse la duchessa. «Questo giornale», rispose il conte ridendo, «è il mio capolavoro. A poco e a malincuore me ne farò levar di mano la direzione dagli ultrafuribondi. Ho fatto assegnare lauti stipendi ai redattori, sicché da ogni parte fioccheranno le istanze per avere un di quei posti. È una faccenda che andrà per le lunghe un mese o due e basterà a far dimenticare i passati pericoli. Già P e D, persone serie e gravi, sono in riga. Ma questo giornale sarà la ridicola negazione del senso comune. Su questo fu assegnamento. Il principe lo leggerà ogni mattina e, sapendo che l'ho fondato io, ammirerà la mia avvedutezza. Quanto ai particolari, li approverà o non li approverà. Intanto, due delle ore che egli dà al lavoro saranno impiegate così. Il giornale ci procurerà delle noie, poco male, ma quando arriveranno i guai seri, fra 8 o 10 mesi, esso sarà interamente in mano degli ultrafuribondi e saranno loro che ne dovranno rispondere. Io solleverò questioni, muoverò censure, insomma io preferisco 100 assurdità a una sola impiccagione. Chi si ricorda più dopo un paio d'anni di un articolo del giornale ufficiale? E invece i figli, le famiglie degli impiccati, mi perseguiterebbero di odi implacabili che mi accorcerebbero forse la vita. La duchessa, sempre pronta ad appassionarsi per qualche cosa, sempre in moto, non inerte mai, aveva essa sola più vivacità che non tutta quanta la corte di Parma. Ma non sapeva essere paziente, impassibile quanto occorre per menare a buon fine un intrigo. Tuttavia era riuscita a stare al corrente dei maneggi delle piccole consorterie e cominciava a godere d'un suo particolare prestigio presso il principe. Clara Paolina, la sovrana, circondata d'ogni maniera d'onori ma prigioniera dell'etichetta antiquata, si considerava la più infelice delle donne. La Sanseverina le fece un po' di corte e si prese l'assunto di dimostrarle che ella era meno infelice di quanto credesse. È da sapere che il principe non vedeva la principessa che a pranzo. I pranzi duravano regolarmente una 30 minuti e a volte passavano settimane intiere senza che egli le rivolgesse la parola. La Sanseverina si propose di mutar questo stato di cose. Sapeva divertire il principe tanto più e meglio in quanto le era riuscito di conservare intera la propria indipendenza. Anche se avesse voluto, non le sarebbe stato possibile di non urtar qualcuno degli imbecilli che pullulavano a corte. Questa specie di assoluta inabilità la faceva detestare dal volgo dei cortigiani, tutti conti o marchesi forniti in media di 5.000 lire di rendita. Ella fin dai primi giorni se ne accorse e curò soltanto di piacere al principe e alla principessa, la quale dal canto suo dominava assolutamente il principe ereditario. La duchessa era bravissima nel divertire Ernesto IV e si valeva dell'attenzione che egli prestava a ogni sua parola per darla berta ai cortigiani che la detestavano. Dopo le sciocchezze che il Rassi gli aveva fatto commettere, e alle sciocchezze sanguinose non c'è rimedio, il principe aveva qualche volta paura e si annoiava spesso, e questo lo aveva ridotto invidioso. Sentiva di non potersi divertire e gli dava malumore il divertimento degli altri. L'aspetto della felicità lo mandava in furia. «Bisognerà nascondergli il nostro amore», disse la duchessa al conte, e aiutò il principe ad indovinare che il capriccio per il conte, uomo del resto così degno di stima, le era oramai quasi passato. Fu un giorno di letizia per il principe quello in cui fece una tale scoperta. Ogni tanto la duchessa si lasciava sfuggire qualche parola circa un progetto che vagheggiava di pigliarsi ogni anno qualche mese di congedo per girare un po' l'Italia che non conosceva affatto. Sarebbe andata a vedere Napoli, Firenze, Roma. Ora nulla poteva fare al principe più gran dispiacere che questa specie di diserzione. Era una delle sue maggiori debolezze. Tutto ciò che poteva sembrar dispregio per la sua capitale gli era una ferita al cuore. Capiva di non aver modo alcuno di trattenere la duchessa e che ella era di gran lunga la più elegante e vivace fra le signore del ducato. Data la pigrizia italiana, parrebbe incredibile, ma il fatto è che per prender parte a suoi giovedì la gente dalle ville dei dintorni tornava in città. Erano vere feste, per le quali quasi ogni volta ella inventava qualche amena novità. Il principe moriva di voglia di veder uno di questi giovedì, ma come andare in una casa privata? Era cosa che né suo padre né lui avevano fatto mai. Un certo giovedì pioveva e faceva freddo. Il principe sentiva dal principio della serata, a ogni momento, le carrozze che scotevano il selciato della piazza ducale andando dalla Sanseverina. Lo prese l'impazienza. Come? Gli altri si divertivano e lui, principe sovrano, signore assoluto, che avrebbe dovuto divertirsi più di tutti, lui s'annoiava? Chiamò il suo aiutante di campo. Ci volle il tempo di collocare una dozzina di persone fidate lungo la via che dal palazzo di Sua Altezza conduceva al palazzo dei San Severina. E finalmente, dopo un'ora che gli parve un secolo, e durante la quale 20 volte fu tentato di sfidare i pugnali, uscendo all'impazzata e senza nessuna precauzione, comparve nel salone della duchessa. Se ci fosse caduto un fulmine non avrebbe cagionato uno stordimento altrettale. In un batter d'occhio, e via via che il principe avanzava, alla gaiezza e al rumore succedeva in quelle sale il silenzio della stupefazione. Tutti gli occhi si appuntavano su di lui, spalancati dalla sorpresa. I cortigiani parevano trasecolare. La sola duchessa non dette segno di meraviglia. Quando finalmente le persone presenti ebbero recuperato l'uso della parola, di null'altro si curarono se non di risolvere questo importante quesito. La duchessa era stata avvertita della visita o era anche per lei una sorpresa, come per tutti? Il principe si divertì e del carattere impulsivo della duchessa e del grande potere che le avevano dato i vaghi accenni alla sua partenza si può giudicare da questo. Nel riaccompagnare il principe, che le faceva dei complimenti, le venne un'idea singolare e che la osò esporre molto semplicemente come una cosa naturalissima. Se 3 o 4 di queste frasi così gentili che Vostra Altezza prodiga a me le dicesse alla principessa, mi farebbe più contenta che ripetendomi qui che io sono graziosa, perché nulla al mondo mi consolerebbe se la principessa prendesse in mala parte l'insigne favore di cui Vostra Altezza mi ha onorato stasera. Il principe la guardò fissa e rispose seccamente: credo di essere padrone di andare dove mi piace. La duchessa arrossì e replicò subito: volevo soltanto non esporre Vostra Altezza a muoversi inutilmente, perché questo giovedì sarà l'ultimo. Vado a passare qualche giorno a Bologna o a Firenze. Quando ella rientrò nel salone, tutti la crederono all'apogeo del favore e aveva arrischiato quanto nessuno, a memoria d'uomo, osò mai a Parma. Fece un segno al conte che lasciò la tavola del whist e la seguì in un salottino appartato. «Siete stata molto audace», le disse, «e io non ve lo avrei consigliato». «Ma nel cuore degli innamorati», aggiunse ridendo, «la felicità accresce l'amore, e se voi partite domattina, io vi seguo domani sera. Vorrei partir subito, ma bisogna che mi trattenga per questo noioso ministero delle finanze che ho fatto la sciocchezza di addossarmi. Ma in 4 ore bene impiegate si fa la consegna di tutte le casse possibili e immaginabili. Torniamo nel salone, amica mia, e pompeggiamoci ancora di vanità ministeriale. Forse diamo a Parma la nostra ultima rappresentazione. Se si crede sfidato, l'uomo è capace di tutto e dirà di dare un esempio. Quando questa gente se ne sarà andata, studieremo il modo di barricarci stanotte. Forse il meglio sarebbe partir subito per la vostra tenuta di Sacca, che è vicina al Po, ha di buono l'essere mezz'ora distante dal confine austriaco. L'amore e l'amor proprio della duchessa furono deliziosamente accarezzati. Guardò il conte e gli occhi le si empirono di lacrime. Un ministro così potente, circondato da una folla di cortigiani che lo opprimevano di omaggi non minori di quelli che tributavano al principe stesso, abbandonar tutto per lei e con così cordiale semplicità. Tornando nel salone era pazza di gioia, tutti le si prosternavano. «Com'è contenta la duchessa!» osservavano i cortigiani. «Effetto della felicità! Non si riconosce! Finalmente questa superiore anima romana si degna di apprezzare il favore immenso che Sua Altezza le ha fatto!» Verso la fine della serata il conte le si avvicinò. «Vo da dare delle notizie!» Subito coloro che le erano d'attorno si allontanarono. «Il principe, tornando a palazzo», continuò il conte, «s'è fatto subito annunziare alla principessa. Immaginate la sorpresa! Vengo a rendervi conto, le ha detto, d'una serata veramente piacevole che ho passato dalla San Severina. Lei stessa m'ha pregato di venirvi a ragguagliare dei mutamenti e degli abbellimenti che ha fatto in quel vecchio palazzo affumicato. S'è messo a sedere e ha cominciato la descrizione delle vostre sale. S'è trattenuto quasi mezz'ora dalla principessa, che piangeva di gioia e che, con tutta la sua intelligenza, non ha bensì saputo trovare una parola per mantenere la conversazione nello stesso tono franco e leggero che Sua Altezza le aveva dato». Ernesto IV, che ne possano dire i liberali italiani, non era malvagio. Non c'è dubbio, ne aveva fatti cacciare in prigione parecchi, ma per paura, e come per consolarsi di certi ricordi usava ripetere: piuttosto che lasciarsi ammazzare dal diavolo, è meglio ammazzarlo noi. Il domani di quella serata era tutto allegro. Aveva fatto due belle cose: andare al giovedì e parlare alla principessa. Anche a pranzo le rivolse la parola. Insomma, da quel giovedì della San Severina ebbe origine una rivoluzione intima della quale tutta Parma echeggiò. La Raversi fu costernata e la duchessa n'ebbe il duplice contento d'essere utile all'amante e d'averlo trovato più innamorato che mai. «Tutto ciò per un'idea imprudente che non so come m'è passata in testa», diceva il conte. «Certo, a Roma o a Napoli sarei più libera, ma vi divertirei altrettanto? No, di certo, caro conte, e voi siete la mia felicità.